e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Ricordiamo, Radio Zainet è la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. I ragazzi con noi oggi abbiamo Roberto del liceo classico Catullo di Monterotondo, Luca del liceo scientifico Azzarita.
Ciao Simona.
E infine Arianna del liceo classico Giulio Cesare.
Salve a tutti.
Allora, noi oggi parliamo di giornalismo di inchiesta, un argomento di stretta attualità, visto quanto si parla, soprattutto alla luce dell'ultima inchiesta dell'Espresso, pubblicata sull'Espresso, di Fabrizio Gatti. Naturalmente però ci colleghiamo prima con Torino, dove c'è Massimo Tadorni.
Sì, buona giornata, ciao Simona. La redazione di Radio Zainet è andata al liceo scientifico Maiorana di Torino e sentiremo, in merito all'argomento di oggi, che cosa ne pensano Giulio e Letizia. Io intanto saluto Marcello Prisco e Simone Costrino e ti restituisco la linea.
Sì, riprendo la linea per lanciare il primo brano di oggi, Bon Jovi con Bad Medicine.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Parliamo di giornalismo d'inchiesta. Naturalmente i nostri ragazzi saranno molto appassionati a questo argomento, visto che forse molti di voi vorrebbero fare un bel giornalismo d'inchiesta, magari tra qualche anno, vero?
Siamo qua per questo, no?
Siete qua per
sì,
questo.
Inchiesta, reportage, anche perché comunque reportage, che è un campo dell'inchiesta,
magari forse un po' più soft, ma comunque di grande spessore sia informativo che culturale.
Invece a me piacerebbe molto di più fare l'inviata in luoghi sperduti o di guerra, per portare le informazioni anche non solo interne ma anche esterne ai lettori.
Condivido.
Sentiamo Massimo da Torino.
Beh, io stavo pensando alle poche trasmissioni che riguardano il giornalismo d'inchiesta che sono rimaste, mi viene in mente Report, che comunque alla fine non riesce neanche a creare quel grande rumore che uno si aspetta, grande lavoro dietro questa trasmissione. Non me ne vengono in mente altre in questo momento. Lo chiedo anche a voi a Roma se c'è qualche trasmissione che potete segnalare, forse qualcosa che va in onda sulla 7, ma in questo momento non riesco proprio ad individuare delle trasmissioni che abbiano questa finalità.
Ragazzi, voi cosa guardate?
Ma guarda Massimo, in parte è una trasmissione che ha fatto delle buone inchieste, sia Anno Zero comunque, che ha fatto delle buone inchieste di carattere prettamente politico, e poi anche direi Ballarò, che adesso magari sta cercando un'altra strada con questa sorta di film che trasmettono ogni puntata, però in passato ha realizzato delle inchieste comunque utili e illuminanti.
Sì. Massimo, tu avete raccolto dei contributi, vero?
Sì,
questa mattina al liceo di Torino.
Esatto, concordo su Ballarò, che sta prendendo forse una strada un po' diversa. Comunque Roberto ha ragione. Noi questa mattina siamo andati al liceo scientifico Maiorana di Torino e abbiamo incontrato in quinta B Giulio e Letizia, che sono due studenti che partecipavano spesso a Radio Zainet l'anno scorso, e penso li avremo nuovamente ospiti. Sentiamo che cosa ci hanno risposto.
Secondo me il giornalismo d'inchiesta è una parte importantissima del giornalismo, se non fosse che molte volte viene sfruttato fin troppo, uscendo dai canoni regolamentari di quello che è il giornalismo, e diventa più il caso, il servizio da massacrare, la gallina dalle uova d'oro, insomma. E ciò secondo me non è tanto giusto. Bisognerebbe che ci fossero più giornalisti d'inchiesta e farlo di più senza cercare assolutamente la notizia, insomma. Secondo me perché c'è poca voglia di mettersi tanto in gioco e tanto a rischio, e soprattutto di mettere a rischio il proprio nome, la propria firma giornalistica, e anche perché secondo me per fare giornalismo d'inchiesta serve parecchia indipendenza, cosa che parlando con dei giornalisti sembra che non ci sia tanto indipendenza nel mondo del giornalismo, ovvero si rischia che il direttore non vuole questo, quindi non si fa.
Qual è secondo te la situazione del giornalismo italiano?
Beh, di sicuro non è una bella situazione, è stato eclatante il fatto che non abbiano firmato i pezzi, ma non ha secondo me dato la giusta spinta a far migliorare le cose, cosa che invece secondo me è successa con lo sciopero di 7 giorni che c'è stato durante le feste, che si è sentito molto di più a mio avviso. Assolutamente non credo che sia particolarmente libero il panorama giornalistico italiano, rimane comunque molto soggiogato da faziosità e partiti secondo me.
Molto spesso si cerca di fare il caso grande da gonfiare che duri un'intera settimana, così tutte le persone possono dire oh mio Dio è successo questo, oh mio Dio è successo questo, e invece bisognerebbe magari scavare di più. Certo, questo comporta maggiori rischi e non sempre le persone sono in grado oppure hanno voglia di rischiare, cioè non sempre il gioco vale la candela. Secondo me il giornalismo spettacolarizzato non è giusto, cioè il giornalismo in realtà dovrebbe rendere la notizia così com'è, reale, senza gonfiarla, senza aggiungervi cose inutili, cioè soltanto per riscuotere successo o per vendere un maggior numero di giornali. Cioè il giornalismo dovrebbe essere più vero, più attendibile.
Giulio,
allora,
sì, scusate, Giulio Letizia del Liceo Scientifico Maiorana di Torino, la quinta B. Prego, Simona.
Allora ragazzi, volete aggiungere ancora qualcosa? Anche se vi dico che noi abbiamo in serbo un bel contributo, un contributo che ha realizzato il nostro Matteo, studente al primo anno di storia alla facoltà qui all'Università della Sapienza di Roma, protagonista, quello che effettivamente è il protagonista del giornalismo d'inchiesta di questo periodo, ne parlano tutti, Fabrizio Gatti.
Innanzitutto, per fare inchieste non basta che ci sia un giornalista di inchiesta, ci vuole anche un editore e un direttore che voglia pubblicare inchieste sul suo giornale, per cui non serve soltanto un giornalista di inchiesta. Credo che in Italia ci siano tantissimi giornalisti che hanno anche voglia di fare inchieste, purtroppo ci sono pochissimi direttori ed editori che hanno la voglia di andare a scoprire e anche in qualche modo di essere molto scomodi per il potere. Il pubblico in realtà cerca inchieste, anzi dopo anni di come dire, giornalismo, soprattutto insomma, o approfondimenti o pseudo approfondimenti basati soltanto sulle chiacchiere televisive. Insomma, il riscontro avuto a questa inchiesta sulla sanità che abbiamo pubblicato in queste ultime settimane è stato molto esteso da parte dei lettori e anche dei non lettori, perché tanto che l'inchiesta insomma ha avuto un grande seguito anche al di fuori dell'ambito della comunità dei lettori dell'Espresso, e questo indica quanto questo tipo di lavori siano importanti. Un grandissimo giornalista che ha pagato con la vita il suo lavoro, Giuseppe Fava, è ucciso dalla mafia nel 1984, diceva che la vera notizia non è quella che il giornalista prende, ma quella che si va a cercare. E un paese in cui si fanno inchieste sicuramente sarà un paese con meno corruzione, meno violenza, meno illegalità, e sicuramente c'è bisogno di tante inchieste in Italia.
Qual è stata la più difficile da realizzare e a quale lei teneva maggiormente?
Sicuramente qualcuna è stata più difficile delle altre. Penso a Lampedusa, la notte passata in mare in attesa di essere in qualche modo visto e soccorso da qualcuno, insomma, a nuotare contro la corrente che leggermente spingeva verso il largo e verso la Tunisia, insomma, mi stava riportando indietro. Quella sulla Puglia e sullo sfruttamento del caporalato, lì si trattava di entrare in un meccanismo che in caso di errori mi avrebbe punito anche fisicamente, penso. Un'altra piuttosto difficile è stata andare, che è uscita nel marzo 2005, andare nel sud della Libia, di nascosto, perché la Libia insomma non è aperta a inchieste giornalistiche, a verificare cosa stava succedendo agli immigrati espulsi dall'Italia e consegnati alla Libia, agli altri espulsi a loro volta dalla Libia in base all'accordo tra il colonnello Gheddafi e Silvio Berlusconi, una delle operazioni che provocarono 106 morti, sono soltanto i morti contati ufficialmente. Si trattava di andare in Niger, attraversare tutto il deserto del Tenere, il deserto del Sahara, unirsi ai camion su cui venivano espulsi gli immigrati e seguire la loro rotta di rientro, per cui attraversare due volte il deserto.
Un paese democratico può prescindere da un giornalismo sano e, diciamo, inquisitore nei confronti del potere?
Assolutamente no. Il giornalismo più facile è quello nei regimi, che siano democratici o siano delle vere e proprie dittature. In questo caso si ha il giornalismo sotto dettatura. Un paese democratico deve avere giornalismo d'inchiesta, perché l'informazione, che tra l'altro è protetta in Italia e nei paesi democratici dalla Costituzione, è uno dei metodi attraverso cui i cittadini controllano che le promesse fatte, le ricchezze di tutti, il bene pubblico siano amministrati nel migliore dei modi, senza che qualcuno ne possa approfittare. È importantissimo fare inchieste in un paese democratico.
È importantissimo fare inchieste in un paese democratico.
Certo, non basta quello che ha detto Gatti, è giustissimo. Per fare una buona inchiesta non basta un giornalista d'inchiesta, serve anche un giornalista indipendente innanzitutto, e soprattutto una stampa sulla quale scrive questo giornalista.
Servono gli editori d'inchiesta.
Servono gli editori validi. Inchieste di reportage di qualunque genere, servono gli editori validi. Questa è la cosa più importante attualmente.
Io volevo dire una cosa molto importante, che non è proprio pertinente, però ha comunque un significato su questa cosa. Allora, praticamente, molto tempo fa sono stati criticati molti comici per aver fatto satira per informare le persone, no? E i politici avevano detto che i comici non avrebbero dovuto fare satira, però giustamente i comici avevano detto che siccome queste cose non erano dette da nessuno, qualcuno le avrebbe dovuto dire. Per cui c'era una grande, grande mancanza proprio del giornalismo d'inchiesta, di quello che smuove le coscienze.
C'è in effetti chi sostiene che alcune trasmissioni siano veramente le uniche a fare giornalismo d'inchiesta. Non è proprio così, però in effetti si potrebbe fare di
però,
più.
Però talvolta vediamo cose che...
E ora abbiamo in linea la nostra ospite di oggi, una giornalista Rai, Giovanna Botteri. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno.
Luca, prima domanda per te.
Buongiorno, noi stavamo qui discutendo sul giornalismo d'inchiesta e considerando quanto in realtà sia anche sintomo di un giornalismo generalmente malato italiano. E volevo chiederle quali potrebbero essere le cause. Serventi Longhi parla del giornalismo fai da te, delle redazioni traballanti. Quali altre potrebbero essere le motivazioni?
Io credo che a essere malati nel nostro paese non siano soltanto i giornalisti, ma credo anche i politici e gli amministratori. In realtà noi siamo specchio di una situazione che in qualche modo profondamente corrotta. Io faccio essenzialmente l'inviata nei luoghi di guerra, nei luoghi dove c'è violenza dove si rischia ogni giorno. E la cosa che mi colpisce di più ogni volta tornando in Italia è questa non consapevolezza del prezzo che dobbiamo pagare ogni giorno per la libertà e per la democrazia. Io credo che questo sia un valore che oramai noi non abbiamo più, ma non solo noi, dico noi come giornalisti, ma credo anche noi come cittadini o comunque chi crede in qualche modo ha militato. Non c'è più questo senso forte del sacrificio per quello che dobbiamo ottenere, del sacrificio e del rischio. Noi siamo in lotta per il rinnovo del contratto e facciamo degli scioperi veramente soft, di cui nessuno probabilmente si è accorto pienamente. Io credo che anche questo sia il segno: se noi veramente vogliamo fare una lotta per un'informazione libera, deve essere una lotta molto più dura, molto più decisa, e noi stessi dobbiamo capire che prima o poi si arriverà alla rinuncia dei privilegi di cui godiamo. Bisognerà farlo, perché si arriverà ad un punto di non ritorno, secondo me, per tutti.
Roberto.
Sì, lei quello che ha detto è profondamente giusto. Tornando un attimo al giornalismo d'inchiesta vero e proprio, come mai in questo paese trasmissioni come Report, insomma trasmissioni che fanno inchieste pure, non hanno poi una così grande risonanza mediatica? È un problema di opinione pubblica o è un problema che l'informazione e soprattutto la stampa italiana talmente ha quasi un po' traviato, così dire, le menti della gente, facendo credere che siano altri valori e non conoscere, sapere, capire?
Sicuramente è doppia la responsabilità, e mi piace che abbiate nominato Report, perché qui in Italia fa grandissimo clamore, più che il reportage, l'inchiesta, fa grandissimo clamore la denuncia, per capirsi, alla Striscia la Notizia. La denuncia che poi non vuole mai andare al di là, perché è vero che ci sono i mozziconi sul pavimento del policlinico, ma dove cavolo sono finiti tutti quei soldi in tutti questi anni? Di chi è la responsabilità? Chi sono gli amministratori che non hanno fatto il loro dovere? Chi sono i partiti che non hanno vigilato? Chi al Ministero della Sanità ha permesso tutto questo? Queste sono le inchieste che fa Report, queste sono le inchieste che fa Report, e ogni sera, ogni settimana, quando le guardi ti tremano le vene dei polsi e pensi che il giorno dopo il paese non viene mai giù niente.
Quindi forse troppo gossip e troppe finte inchieste alla Striscia la Notizia?
Assolutamente sì, anzi io ho l'impressione che sia soltanto questo, e che, non so, guardate, posso raccontarvi così una cosa personale. Al giornale faccio una battaglia l'altro giorno, che sono arrivate le liste delle Nazioni Unite sui morti in Iraq, 34.400 morti civili in un anno, ed è una notizia che in qualche modo è passata quasi di servizio, perché non si poteva non metterla. Ma è possibile che ci sia uno scandalo, un'indignazione internazionale giusta, giustissima, per le esecuzioni di Saddam e dei suoi due fedelissimi, e di fronte a 34.400 morti civili, donne, bambini, vecchi, studenti, nessuno abbia nemmeno la forza di sdegnarsi? Io penso che sia anche questo, che manca la forza di sdegnarsi, come se fossimo in qualche modo narcotizzati o completamente inebetiti e incapaci di reagire, di reagire in modo sano.
Arianna.
Allora, mi scusi, una volta la Littizzetto disse alla Gabanelli di spogliarsi, fare uno striptease per ottenere l'attenzione. Lei ritiene che siamo addirittura arrivati a questo punto per un giornalista, per ottenere l'attenzione, per portarla alla luce, la verità?
Posso dirti una cosa? Ti immagini se la Gabanelli lo fa? E sulle prime pagine, domani, su tutti i giornali. E questa è la realtà che dobbiamo affrontare e non dobbiamo nascondercela. Cioè, questa è la nuova scala dei valori del nostro paese. Quindi io credo che bisogna fare un serio esame di coscienza rispetto a questo. È chiaro che era una provocazione, però fino a un certo punto, fino a un certo punto è sempre la banalità, lo scandalo o la scemenza. Voglio dire, le prime pagine dei giornali avevano Fonzi che criticava Nanni Moretti. Ma chi se ne frega di Fonzi e di Nanni Moretti di fronte alle migliaia di problemi che ci sono? Eppure è questo, anche sui giornali seri, anche sui giornali così, di, in qualche modo più vicini al centro-sinistra.
Noi salutiamo Giovanna Botteri, giornalista Rai, notissima giornalista Rai. La ringraziamo per essere stata con noi oggi. Grazie soprattutto per il suo efficacissimo contributo.
Ciao, buon lavoro.
Allora, è tempo di ascoltare il nostro flashback di oggi. I protagonisti sono i Pink Floyd.
Legato alla musica. Parliamo ancora degli alfieri del rock psichedelico d'oltremani, che i grandissimi Pink Floyd, che a quanto pare sono tornati in studio proprio in questi giorni per registrare quello che sarà il successore del fortunatissimo Middle. Ci aspettiamo grandi cose, visto che ad accompagnare i Floyd nella realizzazione dell'album troviamo niente meno che Alan Parsons, uno dei tecnici più in vista degli Abbey Road Studios, già ingegnere del suono per l'indimenticabile Let It Be dei Beatles e di molti altri successi usciti ultimamente dagli studi londinesi. Siamo curiosi di sentire cosa verrà fuori da questa grande collaborazione. Nel frattempo ci ascoltiamo un pezzo che è già storico, il brano d'apertura di Middle. Questo è One of These Days.
Ben ritornati in studio con Flashback, la storia del grande rock in pillole. I Pink Floyd sono i pionieri della psichedelia e uno dei massimi complessi rock di sempre. Nel corso di una carriera lunghissima hanno spostato i limiti del pop e del rock, approfondendo la ricerca sonora in una serie di album giudicati pietre miliari della musica popolare del Novecento. Abbiamo appena ascoltato One of These Days, un pezzo del 1973, pubblicato in Middle, l'album precedente l'uscita di The Dark Side of the Moon del 1974, che al pari di The Wall del 1977 ha segnato la loro carriera lanciandoli nell'Olimpo del rock. One of These Days è una scarica di note rincorse sul vibrante basso di Roger Waters. Il riff monocorde del basso viene circondato dalle urla deliranti della chitarra slide di Gilmour, che si aggira in una tempesta di vento. Memorabile anche Echoes, un brano di 23 minuti circa, basato praticamente su un unico tema melodico, che occupa l'intera seconda facciata del disco ed è il canto del cigno dei Pink Floyd sperimentali, quelli che stravolgevano e rivoltavano melodie fino alla nausea, quelli che arrivavano all'estrema dilatazione del tempo, dello spazio e dei suoni per raggiungere l'ispirazione occulta.
Beh, insomma, che dire, memorabile l'esibizione di Live at Pompeii di questo disco qui. Pink Floyd, Syd Barrett, forse un album solo, mi rivolgo a Simone Costrino, ha fatto due forse, poi insomma le strade si sono divise, lui è finito chissà dove. Allora, noi siamo in, sì, è morto, siamo in chiusura. Io naturalmente ringrazio Simone Costrino e Marcello Prisco e la linea la restituisco a Roma.
Allora, anche noi salutiamo il nostro Roberto del Liceo Classico Catulo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
La nostra Arianna del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma.
Salve a tutti.
E infine il nostro Luca, Liceo Scientifico Azzarita di Roma.
Ciao, grazie.
Naturalmente vi ricordiamo i nostri siti www.zai.net, www.radiozainet.it. L'appuntamento naturalmente è a domani. Buon pomeriggio.
We'll be right back.